dopo aver letto a lungo il Salmo 107, finalmente siamo al 108, e come già vi dicevo, questo Salmo potremmo anche fare a meno di spiegarlo, perché noi l'abbiamo già visto. Abbiamo già visto il Salmo 57, di cui qui vengono presentati i versetti 8-12, e poi anche il Salmo 60, i versetti 7-14. Quindi è un collage, questo Salmo, di questi due salmi messi insieme. Si domanda, ma come mai li ha messi insieme? Che cosa è successo? Non lo so, io penso anche a una preghiera che viene tramandata nella tradizione come di Sant'Ambrogio e Sant'Agostino insieme, famoso Te Deum, viene detto che è l'inno ambrosiano, quindi di Ambrogio e Agostino insieme, del giorno del battesimo di Agostino. Beh, una pia tradizione che forse però risale all'VIII secolo, e pare che invece l'inno di Sant'Ambrogio non è di Sant'Ambrogio ma è di qualcun altro. Per cui, però anche lì nel Te Deum c'è una parte originale, ma c'è un collage anche di alcuni salmi, per cui gli studiosi si domandano come mai, perché. A me piace, non so, pregare con versetti sparsi dei salmi, anche senza avere un salmo unico. Mi vengono in mente alcuni versi a memoria, li ripeto, li collego, e quindi per cui potrebbe essere così. E quindi come mai questo collage è entrato così, poi una volta che c'è. È curiosa invece la risposta che dava San Roberto Bellarmino, santo gesuita, vescovo, famoso
inquisitore.
Sì, inquisitore, ma non più di tanto. Era, sì, come dire, che era inquisitore anche Ratzinger, faceva parte della dottrina della fede, ecco, allora veniva chiamato così, quindi inquisitore. Cioè, inquisire non vuol dire mandare il rogo, Inquisire vuol dire fare ricercare, quindi come quando uno è sotto inchiesta, no? Perché c'è una domanda di ricerca circa la punibilità e la colpevolezza di qualcuno. E Bellarmino, gesuita, diceva che secondo lui il Salmo 108 è stato usato materiale di riporto, e quindi due salmi, per arrivare al numero 150, vabbè, però se anche fossero stati 149, quindi è un po' poco come spiegazione. Di fatto è che non sappiamo, no? Viene in mente il maestro che domanda ai suoi discepoli, ognuno di voi mi dica quanto è grande questa stanza. Lui dà dei foglietti per scrivere su quanto è grande questa stanza, e ognuno scrive 4 metri per 5, 4 metri e mezzo per 6 e mezzo, eccetera. Ognuno scrive una cosa, no? E allora alla fine lui li guarda, dice: no, nessuno di voi ha indovinato. Perché? E un discepolo domanda: perché? Qual è la risposta? La risposta esatta è: non lo so. Cioè, quando siamo di fronte a cose che non sappiamo, è inutile andare a cercare delle ricerche strane, no? Per cui noi di fronte a questo Salmo non si sa perché l'hanno messo insieme. Per cui possiamo ipotizzare tutto quello che vogliamo, ma non abbiamo la possibilità di provarlo, perché di fatto è così e basta, no? Quindi ce lo troviamo qui. E potremmo dare questo titolo a questo Salmo: lamento per l'oppressione, che però diventa canto di fiducia e di gioia. In effetti all'inizio c'è un'oppressione, e poi c'è questa oppressione che diventa gioia, e consolazione. Dunque di fatto potrebbe essere un salmo che è nato proprio da una situazione di solitudine, di paura, e poi risolta e uno si attacca a un altro pezzo di salmo, perché no? No? Quindi non sappiamo. Intanto si ritorna ad attribuirlo a Davide, infatti comincia con Shir, che vuol dire cantico, ricordate il cantico dei cantici, Shir Shirim, cantico dei cantici, oppure pensate a un altro salmo che abbiamo fatto anche recentemente, Shiru la Yahweh Shiradash, Shiru la Yahweh Koraretz, che vuol dire cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. Abbiamo fatto, mi pare, la volta scorsa, nell'ultimo incontro sui salmi. E qui comunque c'è un shir, un cantico, poi c'è Mismor le Dawid, che vuol dire salmo, preghiera di Davide. E comincia con una affermazione. Saldo è il mio cuore, o Dio. Voglio cantare, voglio salmeggiare, perché proprio la parola, il verbo è proprio preso dalla parola salmo, quindi è proprio un voglio cantare, voglio salmeggiare. Vedete che c'è Mismor, vuol dire salmo, e Vaatzamara, vedete che c'è detto la radice di Mismor, quindi non è proprio cantare o inneggiare, ma è salmeggiare. Sì, mia gloria, non c'è scritto anima, anima è, l'abbiamo visto tante volte, anima anche vita, è un'altra parola, qui invece la parola è kavod, che vuol dire gloria. Sì, mia gloria, cioè mi rivolgo a Dio, no? Chiamandolo mia gloria, non è mi rivolgo alla mia anima, o mi rivolgo alla mia, in ebraico sarebbe, io se ho cercato, anima mia sarebbe nefshi, nafshi, ma qui non c'è nafshi, almeno io, quel che ho visto io, vediamo, mia gloria, sì, proprio la parola giusta, afke vodi, quindi kavod, che c'è kavodi, kavod, quindi abbia gloria. E poi c'è un invito, è una specie di invito fatto agli strumenti, ma vuol dire è il mio cuore che deve cantare con gli strumenti. Comincia, destati arpa e cetra, piuttosto che dire la cetra. Interessante come si dice, forse pensavo, ma come mai si dice così, destati? Perché la parola alzati nella lingua ebraica è, ricordate che Gesù dice alla fanciulla, no? Fanciulla, io ti dico alzati, tabita kum, alzati si dice kum in ebraico, e qui non è proprio un alzarsi, è un destati. Sapete come si dice? Si dice ura. Allora io dico, ma mica l'origine della parola urra, urra, quindi tutti in piedi, urra, non lo so, io l'ho trovato così, mi sono detto, ma chissà da dove viene, non sono andato a fare una ricerca approfondita, però mi è, alzati, cioè destati, urra, arpa e cetra, cetra si dice chinor, quindi è proprio cetra, perché se voi guardate, sapete come si chiama in ebraico il lago che noi chiamiamo lago di Genesaret, lago di Tiberiade? Sapete come si chiama? Si chiama Kinnaret, che vuol dire cetra, cioè è il lago a forma di cetra. Se voi guardate il lago di Genesaret, assomiglia proprio a una cetra. E quindi alzati, arpa e cetra. Voglio destare l'aurora. Cosa vuol dire destare l'aurora? Io credo che voglia dire, voglio che finalmente le tenebre del mio spirito si dissolvano, voglio cantare in attesa che l'aurora, no? In fondo l'aurora è il momento in cui si dissipano le tenebre, la notte è finita e il giorno comincia, no? Ricordate che San Paolo lo dice nella lettera ai Romani, no? È ormai tempo di alzarvi dal sonno, la notte è finita, il giorno è ormai vicino, buttate via le opere delle tenebre, indossate le armi della luce, che non è se non la risposta a un altro brano di Isaia, mi pare 26, penso che sia intorno al capitolo 26, dove Isaia domanda, sentinella, che punto è la notte? Cioè finirà questa notte? Ebbene, questa notte può terminare se tu cominci a suonare l'arpa e la cetra, cioè cominci a passare la notte lodando Dio. Se tu nelle tue notti, notti di qualunque tipo, depressione, stanchezza, peso, eccetera, se tu durante la notte, in queste notti, tu usi l'arpa e la cetra, cioè cominci a lodare Dio, a cantare a Dio, allora la notte si dissolve, e anzi si desta l'aurora, comincia l'aurora. E allora ancora la parola riprende, ti loderò tra i popoli, o Yahweh. Notate bene che la parola che viene usata per dire popoli, uno si aspetterebbe goyim, ma in realtà goyim sono piuttosto le genti, tradotte poi come gentili, sono coloro che sono senza fede. In realtà qui si parla di popoli, cioè la parola non è più goi, che diventa plurale goim, ma è ham, e qui siamo amim, cioè che cosa vuol dire? Sono tutti i popoli, tutte le famiglie della terra, quindi senza distinzione, non li distingue più per religione, cioè io in mezzo a tutta la gente, Signore, io ti loderò, voglio essere colui che inneggia te, che ti canta, perché voglio esprimere a tutti la dolcezza e la bellezza della tua presenza nella mia vita, anche se mi trovo in mezzo alle difficoltà. Perché grande, perché allora io inneggio, c'è un perché, c'è un chi. Perché grande, fin sopra i cieli è il tuo amore. Cioè l'amore di Dio sopra i cieli vuol dire che mi supera immensamente. Cieli è per esprimere qualcosa che è impalpabile, intoccabile, come si fa a toccare il cielo? Dio è intoccabile, ricordate anche nella Bibbia, è anche un modo per non dire il nome di Dio, no? Vedete il Padre nostro? Padre nostro che sei nei cieli, no perché Dio è lassù, Gesù dice che Dio è qui, ma vuol dire Padre nostro che sei Dio, è un modo per evitare il nome di Dio, e quindi colui che è nei cieli vuol dire Dio, e quindi perché il tuo amore, la tua Hesed, anche qui vediamo siamo nella Hesed, la tua Hesed davvero è qualcosa che esprime la tua stessa essenza, i cieli, sei tu la Hesed. Io penso che Giovanni, quando dice che Dio è amore, penso che può aver avuto in mente anche questo, in fondo guardate che tutta la Sacra Scrittura non fa se non esprimere questo. E fino alle nubi è la tua fedeltà. Adesso non ricordo più il termine che viene usato per fedeltà, adesso guardo, allora, Amiteka, e quindi è la fedeltà che di per sé, siamo alla fine del versetto 5, sì. Tua bontà, la tua fedeltà, sì, la fedeltà, dunque, sì. Cioè la fedeltà è quell'atteggiamento di Dio che mantiene ciò che ha promesso, perché spesso viene tradotto fedeltà anche ciò che invece viene, di solito invece vuol dire verità, no? La verità è piuttosto Hemet, no? E qui non è Hemet, ma è diverso, e perché emet i rabbini dicevano, è una parola che è formata da tre lettere d'alfabeto ebraico, Aleph, Mem e Tau, e i rabbini dicono è la prima, quella centrale e poi l'ultima, e loro dicevano, allora che cos'è la verità? La verità è ciò che è vero all'inizio, a metà e alla fine, perché esiste anche le mezze verità, no? Le mezze verità sono delle autentiche menzogne. Quindi la verità, per essere vera, dice anche Sant'Ignazio, deve essere vera all'inizio, a metà e alla fine, quindi non deve deviare. Quindi allora Dio chi è? La sua fedeltà è la sua capacità di mantenere tutto questo, ma è anche il vero, la verità. Qui però si parla di fedeltà. E poi ancora una volta una esortazione a Dio: elevati sopra i cieli, o Dio, cioè Signore, fatti vedere, dimostra la tua grandezza. Elevarsi sopra i cieli è un po' dire, fa vedere che sei superiore al male, che tu non ti lasci condizionare dal male, fa vedere che tu sei luce, elevati sopra i cieli, e fino ai cieli, oh Dio, e su tutta la terra la tua gloria, ancora una volta, la kavod, la gloria di Dio. Signore, fa vedere, notate bene, l'ho già detto mille volte, poi dopo io non le ricordo più, kavod, la parola che noi traduciamo gloria, viene in mente la gloria del Bernini, no? In San Pietro, oppure andate a vedere la gloria di Sant'Ignazio nella chiesa del Gesù, dei Gesuiti a Roma, dove si vede questo arrampicarsi di angeli, luci, eccetera, tutta questa roba qui, nuvole piene di luce. Ecco, la gloria non è questa. In ebraico kavod vuol dire peso. Cosa c'entra il peso con la gloria? Dare gloria a Dio vuol dire fa che Dio abbia peso nella tua vita. Se una persona è importante per me, dico che ha peso. Dunque, quando anche Gesù dice, Padre, glorifica il tuo figlio, cioè fa che la mia presenza abbia peso in mezzo agli uomini. Finora gli uomini non mi hanno accettato, la mia presenza è stata insignificante, fa che abbia peso, fa vedere chi sono veramente, capite? Allora, lodare la gloria di Dio vuol dire volere che Dio abbia peso, far conoscere il peso, cioè la verità e la profondità di Dio, no? Elevati sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua gloria, perché i tuoi diletti, lo fate bene, è la stessa parola che viene usata nel Cantico dei Cantici, no? Il mio diletto, Ani, ledo di, il mio diletto è a me, si è donato a me, e quindi questa, il dodi, è proprio il diletto, colui che io amo in maniera straordinaria. Qui noi veniamo chiamati i diletti, è molto bello, no? Perché i tuoi diletti, la traduzione non è quindi amici, diletti, cioè coloro che tu ami di più, coloro che tu preferisci, coloro che tu in maniera straordinaria curi, ecco i diletti. Ricordate che la parola è il tuo prediletto, no? Ad Abramo, quando Dio dice ad Abramo, scegli, prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, il tuo prediletto, quello che tu ami, cioè il tuo dodì, ecco qui proprio i diletti. Perché i tuoi diletti, cioè quelli che tu ami in maniera particolare, siano liberati. Salva con la tua destra e rispondimi. Quindi non è un salvaci, ma salva, quindi sottinteso me, con la tua destra e rispondimi. La destra che cos'è? La destra è il simbolo della forza. Normalmente le persone che non sono mancine, e pare che sia la maggioranza, usano la destra, no? Per cui la destra è la mano con cui imbrocchi le armi, ma la destra, ricordate che Gesù siede alla destra del Padre, anche qui interessante, cosa vuol dire che Gesù siede alla destra del Padre? se il padre non ha né destra né sinistra, come fa a sedere alla destra del padre? E qui racconto sempre come facevano a orientarsi gli antichi. Noi abbiamo la bussola, loro non l'avevano. Allora, la parola orientarsi c'è dentro, il verbo orientarsi è dentro la parola oriente. Oriente non è casuale, oriente vuol dire il luogo dove sorge. Orior in latino vuol dire sorgere, quindi è est. Quindi come facevo a orientarmi? Mi volgo verso est, e quindi la mia fronte è di là, dietro naturalmente c'è ovest. A destra ho il sud e a sinistra ho il nord. Allora il sud è il luogo del calore, è il luogo dove arriva il bel tempo, dove arriva il vento caldo che soffia, che ti riscalda le ossa, eccetera. E allora dire che uno siede alla destra vuol dire siede nel luogo del favore, il luogo dove Dio, dove la vita dà tutta la sua forza. Quindi dire che Gesù si siede alla destra del Padre, nel luogo preferito del Padre, quindi condivide la vita di Dio. Tant'è vero che sinistra è sempre qualcosa di negativo, no? Quando uno fa un incidente, ho avuto un sinistro, e se viene da destra è sempre sinistro. I romani... La sinistra è sfortunata, ma proprio per questo, è anche quello. Ma comunque la sinistra vuole esprimere proprio il luogo del freddo, no? È il nord, dove arriva il vento freddo, ghiacciato. E i romani, che erano molto superstiziosi, al mattino uscivano da casa, non senza aver fatto tutte le loro, i loro scongiuri per non trovare in giro, e state bene che i romani ci credevano molto, nelle indovini, in queste cose qui, quindi, e allora quando uno usciva di casa al mattino e la prima persona che incontrava veniva da sinistra, questo rientrava in casa. Oggi è un giorno sinistro, usciremo domani, è meglio non uscire adesso. Quindi è questo il senso del sinistro, qualcosa di negativo, qualcosa di che non è bello, no? Loro avevano un po' questa paura, no? E anzi bisognava osservare questa cosa, perché se poi succedeva qualcosa, i fatti me l'avevano detto, il destino me l'aveva segnalato, che se uno viene da sinistra porta male, porta iella, allora è meglio stare in casa, no? E allora da qui vengo anche da tutte le altre superstizioni che sono in giro, no? Dai gatti neri a tutte le altre cose. Va bene, non so se sapete perché i gatti neri, perché si credeva che fossero le streghe che allevavano gatti neri, quindi in nero, gli occhi un po' fiammeggianti, no? Dei gatti neri, un po' così, pensare che sono i più belli i gatti neri, comunque hanno uno slancio anche molto bello, sono veramente, che ricordano la pantera nera, ecco. Comunque andiamo avanti, dicevo, salva con la tua destra e rispondimi. Allora ecco la risposta, che viene da Dio è questa. Dio ha parlato nel suo santuario. E cosa dice Dio? Esulterò, dividerò Sichem e la valle di Succot misurerò. Che cos'è la valle di Succot? Quindi Sichem, eccetera. È la Transordania, notate bene che troviamo tutta la cartina della Palestina, no? Dio cosa fa? Dio dice, ok, guardate, che tutta la terra santa è mia. Questa terra della promessa è mia, io la do a voi, non vi preoccupate, io la custodisco. Quindi esulterò, dividerò Sichem e la valle di Succot misurerò, quindi quando uno misura vuol dire che è sua. Mio è Galaad, mio è Manasse, sono le regioni orientali, le regioni che erano le più ricche, le più belle. Insieme alla Transgiordania anche, la Transgiordania era piena di acqua, E poi Efraim, e qui siamo centro-meridionale, Efraim è l'elmo del mio capo, quindi l'elmo sarebbe come una protezione, quindi le regioni centro-meridionali. E poi Giuda è il mio scettro, Giuda è il sud, quindi vedete, siamo partiti nord, sud, est, ovest. Signore dice, tutto è mio, tutta la terra promessa è sotto, è nel mio dominio, è nelle mie mani, saldamente, non abbiate paura, non succederà niente, non solo per la promessa, ma anche di più, perché Moab è il catino per lavarmi. Moab, sapete cos'era? Era il Mar Morto. No, Moab era il Mar Morto, e quindi Moab è il mio catino per lavarmi. E Moab, sì, la regione di Moab, la regione del Mar Morto, che viene chiamato appunto Moab, erano i territori vassalli di Israele, erano i nemici che poi erano stati assoggettati da Israele, e quindi Dio dice, oh, figurati, è la mia vasca da bagno. Poi vedete che è un grande mare, perché effettivamente è un grande mare, ma è una vasca da bagno. E poi Edom, su Edom getto il mio sandalo e la mia scarpiera, anche qui sono sempre i territori vassalli, quindi Moab, Edom, Filistea, sono tutti i territori vassalli, no? Su Edom getto il mio sandalo, depongo la mia scarpiera, no? Dove metto le cose, i miei piedi. Sulla Filistea acclamerò vittoria, acclamerò, quindi griderò vittoria. E la Filistea era la zona costiera, perché dà il nome la Palestina, Filistim in greco, ma anche in latino, Palestina non si dice Palestina, si dice Filistim, è la terra dei Filistei, cioè era tutta la parte costiera dove c'erano i Filistei. E allora chi mi condurrà alla città fortificata, alla città fortezza, non la città fortificata, la città fortezza? Chi mi guiderà fino a Edom? Cioè la città fortezza è Edom, era forte, eccetera. Quindi chi mi guiderà? E allora invece qui dice, ma che signore, io non ce la faccio, devo attraversare i territori stranieri, questi territori vassalli che sono sempre rimasti nemici. Ecco quindi la risposta. Chi mi guiderà? La risposta. Non forse tu, Dio, che ci hai respinti. E più non esci, Dio, con i nostri eserciti. Cioè, tu, Signore, finora ci hai respinto. Finora ci hai messo da parte. Finora hai... Non hai... È come se, come se ci avessi dimenticato. Eppure sarai tu che ci porterai lì alla città fortificata. Sarai tu che ci renderai vincitori. Vedete che si passa quindi dalla apprensione alla gioia. Siamo partiti da un senso di notte, di paura, ed ecco la gioia, no? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti, e più non esci, oh Dio, con i nostri eserciti. Perché? Ma non c'è bisogno degli eserciti. Sei tu il mio esercito, sei tu la mia forza, sei tu la mia kavod, la mia gloria. Ed ecco allora il grido, porta a noi aiuto nell'angoscia. L'angoscia viene chiamata mitzvar, e ricorda un po' l'Egitto, l'Egitto è Mitzrayim, cioè doppia angoscia, è il luogo della doppia angoscia, è il luogo dove è fatto esperienza di angoscia. Quindi porta a noi aiuto nel momento dell'angoscia, ma anche potremmo dire nel momento in cui noi viviamo l'esperienza di l'Egitto, no? Cos'è l'Egitto? L'Egitto è il luogo di schiavitù, è il luogo dove tu perdi la tua libertà, è il luogo dove sei portato a fare, e quindi poi ti nasce l'ansietà, no? Ricordate Gesù che dice non vi preoccupate, quindi via tutte le ansietà. Porta a noi aiuto nelle ansietà, cioè nell'angoscia, perché menzogna è la salvezza dell'uomo. Cioè quando l'uomo dice, ah ma guarda io mi salvo con le mie mani, ah io sono bravo, ce la faccio, menzogna. Notate bene, l'uomo è Adam, quindi Il terro è menzogna la saldezza che il terroso pretende di portare. L'uomo rimane un terroso, rimane sempre un poverino. Signore, sei l'unico che può portare salvezza. Noi ci fidiamo di te. Ed ecco la conclusione. Con Dio noi faremo prodezze. E Lui calpesterà i nostri avversari. Vedete, ha quindi la speranza che Dio è accanto a noi, che Dio è con noi, pur in mezzo alle difficoltà, alle fatiche, Lui risponde, Lui viene, Lui ci fa vincitori, e se tu apri gli occhi potrai vedere le sue prodezze, e potrai vedere che anche il nemico è calpestato. Tu sei piccolo, ieri dicevamo che i piccoli, i poveri, no? Sono coloro che sono al lavoro, ma poi c'erano anche i piccoli che sono gli umiliati, quelli che sono schiacciati, noi sappiamo gli Anavim, no? E gli Evion sono i lavoratori umiliati perché non vengono pagati, quindi i lavoratori della terra, ma gli Anavim sono coloro che, avendo fatto l'esperienza della insufficienza dell'uomo, hanno deciso di attaccarsi totalmente a Dio. Signore, noi siamo poveri, siamo gli ultimi, noi siamo, non è scritto qui, no? Ma veramente è un po' come dire, più noi siamo ultimi, più noi facciamo esperienza di essere a Adam, più noi ci abbandoniamo a te, sapendo che tu avrai ragione di tutto ciò che ci avversa. Gli avversari non sono necessariamente i nemici, Gli avversari sono tutte le situazioni che ci tolgono la pace, che ci pesano sulle spalle, che ci fanno perdere la gioia, quindi è anche molto bello, no? E quindi se noi leggiamo in maniera cristiana però questo Salmo, proviamo a fare una lettura cristologica, certamente il cristiano forse è tentato dalla disperazione, sono situazioni di difficoltà, di oppressione, di ingiustizia. Allora il cristiano è invitato a levare gli occhi verso le labbra del Dio che gli ripete le parole antiche della speranza. Mio è Galaad, mio è Manasse, mio è l'Oriente, mio è l'Occidente. Cioè è la certezza della signoria di Dio sul mondo. Cioè Dio guarda che tiene saldamente tutto. Non gli scappa niente quando noi domandiamo, no, ma dov'è Dio? Ma sono qui. Tu non mi vedi, ma io ci sono. Anzi, proprio quando tu sei nel buio, io sono lì, perché hai bisogno di una presenza di più, hai bisogno di una presenza supplementare, perché è proprio lì che hai bisogno di me. Quindi è il Dio che ha ragione di ogni scoraggiamento, di ogni atteggiamento di missionario. Il nostro rischio è quello di essere scettici, di essere senza fiducia. Ricordate che Gesù rianima, no? Gairo, quando vengono a dirgli: perché disturbi ancora il maestro? Tua figlia è morta. E Gesù dice: non temere, tu continua ad aver fede. Cioè sembra che sia tutto finito, no, tu continua solo ad aver fede, e quando tu hai fede vedrai allora che il Signore interviene, che ti rimette in pista, che ti dà la forza di ricominciare da capo. E quindi questo Salmo può diventare certamente anche il nostro Salmo, anche se con tutte i limiti che abbiamo visto, perché è formato da due Salmi insieme. Va bene. Ma possiamo pregare. Saldo è il mio cuore, o Dio, voglio cantare, voglio salmeggiare, sì, anima mia. Destati, arpa e lira, voglio svegliare, destare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, o Yahweh, inneggerò a te le nazioni. Grande fin sopra i cieli il tuo amore, sì, fino alle nubi la tua fedeltà. La tua grandezza è sopra i cieli, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la tua destra e rispondici. O Dio, Dio ha parlato nel suo santuario. Esulto e divido Sichem, misuro la valle di Succot. Mio è Galaad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro di comando, Moab è il bacino per lavarmi, su Edom getterò i miei sandali, sulla Filistea levo il mio grido di vittoria. Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi mi guiderà fino a Edom? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con il nostro esercito? Nell'angustia vieni in mio aiuto. Vanità è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi. Egli calpesterà i nostri avversari.